Considera l'armadillo. Buongiorno a tutti e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Vi ricordo come sempre che potete comunicare con la trasmissione con SMS e Telegram al 331 62 14 013 oppure con me la diretta @popolarenetwork.it. Vi ricordo poi che c'è sempre una pagina Facebook, Considera l'armadillo, che vi tiene sempre compagnia in qualsiasi giorno, anche quando la trasmissione non è in onda, di notte, di mattina, di festa o non di festa. Andatela a visitare perché insomma cerco sempre di arricchirla di contenuti, a volte bellissimi, a volte ahimè terribili. Terribili come la notizia che è arrivata poco fa di un altro orso ucciso da un'automobile, da uno scontro con un'automobile. Era già successo nei giorni scorsi in Trentino, quindi era morto un orso in Trentino. Questa volta invece purtroppo andiamo in Abruzzo e ancora una volta le questioni della dell'interazione umana con il selvatico hanno, come sappiamo, conseguenze terribili. Così come continuano a esserci conseguenze terribili dalla caccia, avete tutti sentito questa ragazzina morta per un colpo di fucile sparato dal fratello in questa casa piena di armi, tutte regolarmente detenute, ma ciò non toglie. Ma ad esempio a Tolfa, in provincia di Roma, è morto. Dunque stiamo parlando del 17 di ottobre, durante una battuta di caccia, un signore di 42 anni che è stato colpito peraltro da un giovane cacciatore che era con lui, che di anni ne aveva 27, quindi non vale neanche il fatto che molto spesso i cacciatori sono anziani e via di seguito. Vabbè, insomma, ci sono tante altre notizie che vi voglio dare, ma voglio soprattutto dare il benvenuto, anzi il bentornato al nostro ospite di oggi, che è Guido Ceccolini del CERMA, Centro Rapaci Minacciati. Buongiorno Guido.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Grazie. Ciao. Per essere ancora con noi, come si suol dire. Senti, ho aperto con queste tragiche notizie degli orsi uccisi da attraversamento stradale, come si suol dire, e so che in qualche modo, anche se tu ti occupi con passione, competenza e dedizione di animali volanti, la questione dell'interazione con l'umano vale più che mai anche per te.
Certamente, perché sia mammiferi che uccelli sono vittime di attività o strutture umane o comportamenti anche non diretti all'uccisione come nella caccia, ma che appunto come incidenti stradali, linee elettriche e tanti altri motivi che portano la mancanza di cibo, perché noi sotterriamo gli animali che muoiono allevati in natura. Se muoiono per cause naturali, noi abbiamo la cattiva abitudine di sotterrarli, quindi di sottrarre del cibo a mammiferi e uccelli.
Certo.
Tante le cause per cui l'uomo è colpevole, tra virgolette,
sì.
O direttamente o indirettamente.
Senti, Guido Ceccolini, non tutti sanno che il vostro centro Rapaci Minacciati, che ha sede in Toscana, è anche un luogo che lavora intensamente da anni con un progetto europeo per il così reinserimento del capovaccaio, che è un rapace al limite dell'estinzione in Italia, ma non solo, perché poi quando parliamo ad esempio di capovaccaio parliamo di animali migratori che quindi attraversano vari paesi.
Certamente, noi andiamo avanti questo progetto che diciamo è l'ultimo. Da molti anni noi alleviamo capovaccai per ottenere dei giovani da liberare in natura, e negli ultimi anni abbiamo ottenuto anche di poter partecipare con un progetto LIFE, Egyptian Vulture, che consente di proseguire con maggiore tranquillità dal punto di vista economico, ma le difficoltà poi le incontriamo tutti i giorni nella stessa maniera. Il progetto è finanziato dalla Comunità Europea e prevede ed ha come partner la e-distribuzione per quanto riguarda la messa in sicurezza delle linee elettriche, ISPRA per il monitoraggio degli animali durante la migrazione e la liberazione, e Regione Basilicata, Regione Puglia, Federparchi, insomma un complesso di enti italiani che si sono diciamo attivati per poter salvare la specie. Altri tre partner sono nelle Isole Canarie, dove la specie è in condizioni diciamo migliori che in Italia, però ha bisogno di essere seguita.
Certo. Senti, quando io dicevo all'inizio, per chi non ti conoscesse, che voi del CERM, che poi insomma siete tu e Anna e più qualche volontario, ecco, parliamo di poche persone, voi lavorate veramente. Quando parliamo di reinserimento parliamo proprio del fatto che voi seguite gli accoppiamenti, poi curate le uova, poi aiutate, come dire, la crescita di questi pulli fino a un certo punto, e poi insomma tutto questo percorso serve per poi rilasciarli in natura. E poi di pure.
Noi addirittura dal 93, dal 1993 che andiamo avanti in questo progetto con mille difficoltà, appunto si parte dalla formazione di coppie di capovaccai in voliera. Sono animali che sono stati raccolti in diversi centri di recupero, che c'era più possibilità di liberarli perché erano feriti, avevano delle cause per cui non potevano essere più rilasciati in natura. Abbiamo formato delle coppie e con una grandissima difficoltà, perché è una specie che raramente si riproduce in cattività, siamo riusciti finora ad avere circa 60 giovani che in buona parte abbiamo rilasciato oppure tenuti per poter formare nuove coppie.
Sì.
Quest'anno ad esempio nella stagione produttiva 2021 abbiamo avuto 11 uova da 4 coppie, perché ripeto è molto difficile avere dei risultati. Diciamo che di queste 11 uova siamo riusciti a far crescere fino al momento dell'involo 7 capovaccai. Di questi ne abbiamo liberati quest'anno 5. Questi 5, che sono Gabriel, Juanita, Pablo, Lucas e Isabel, sono stati portati una volta tirati su, allevati in incubatrice, nati, alimentati con sistemi che non facessero diventare diciamo domestici.
Sì.
E poi dati ai genitori adottivi o genitori originali. Una volta cresciuti, in agosto, 15 agosto, abbiamo portato 5 di questi giovani nel sud, al parco della Murgia Materana, in provincia di Matera, e li abbiamo liberati insieme a ISPRA, alla società, che ora non ricordo il nome, Terra Natura, con Matteo Visceglia e altri, tutti anche volontari del CERM.
Sì.
E abbiamo liberato questi 5 animali, questi 5 capovaccai. Di questi purtroppo uno ha avuto un incidente di Barazzi il 15 di agosto, il 27 di agosto Hanita ha lasciato l'area di rilascio ed è andata in Puglia ed è per passare la notte, la prima notte libera fuori, diciamo, è andata a posarsi su una linea elettrica ed è morta all'istante.
E questo è uno dei grandi problemi, insomma, che toccano
proprio... gravissimi problemi che ha l'Italia, sì. Sì, e anche il resto del mondo, dove certo. Le linee elettriche, quando sono state costruite o sono ancora in costruzione, non tengono conto spesso minimamente del loro impatto sulla avifauna. Gli uccelli si vanno a posare,
sì,
toccano con i piedi la terra e la parte metallica, toccano con un filo, siccome ci sono 15.000 volt, muoiono all'istante.
Certo, certo.
È una causa molto forte di mortalità.
Sì. Senti,
probabilmente per le specie protette è molto più alta del bracconaggio, ma non si sa.
Però a proposito appunto di tragedia relativa proprio agli ultimi nati lì al CERM, c'è poi la storia di Isabel, che anche lì una giovanissima che invece stavolta com'è finita? Com'è la storia di Isabel, Guido Ceccolini?
Sì, allora due di questi quattro rimasti sono volati, sono arrivati al sud della Sicilia, da lì sono arrivati a Malta. A Malta sono arrivati a pomeriggio per l'intenzione, diciamo, di riposare per la notte lì. Il primo di questi due, che era Lucas, è arrivato all'isola di Gozo, che fa parte dell'arcipelago di Malta, al pomeriggio tardi, aveva tutte le intenzioni di riposare tranquillamente e di partire per il giorno dopo per la Libia, facendo 550 km di mare. E a questo punto i cacciatori l'hanno visto, hanno, la mattina dopo verso le 6 l'hanno braccato e gli hanno sparato. Meno male che Lucas, probabilmente perché era ancora quasi buio, non è stato centrato da una fucilata ed è fuggito ed è arrivato è ritornato sulla parte costiera di quest'isola.
Sì.
Si è nascosto praticamente in una cavità, in una parete rocciosa a strapiombo sul mare, non era più raggiungibile da questi delinquenti e la mattina alle 10 è partito ed è arrivato regolarmente alle 18 in Libia. Poi da lì ha proseguito verso l'Algeria. Dopo i segnali, quando sono in Africa, ci arrivano più sporadicamente,
sì,
perché non ci sono molto celle telefoniche. Invece per Isabel, è stato molto peggio. È arrivata a Malta, avevamo avvertito anche BirdLife Malta, abbiamo diverse persone,
sì,
diciamo brave persone, che pensano a proteggere gli uccelli a Malta, vista la situazione gravissima del bracconaggio diffusissimo.
Sì.
E questa Isabel, seguendola con il GPS, aveva notato che volava sopra Malta ma non scendeva, per 6 ore ha volato sopra Malta, ovviamente quando cominciava a scendere gli sparavano
certo,
e ritornava su in alto, diciamo oltre 500 metri di quota. A un certo punto alla sera alle 19:24, non potendo più resistere tanto in volo, è scesa ed è scomparsa. È sicuro che è stata uccisa. Tra l'altro un socio del CERM ha messo a disposizione 4.000 euro per una taglia sui delinquenti che l'hanno sparato, ma per ora non abbiamo avuto nessuno che ci abbia raccontato cosa è successo,
certo,
in quell'area.
Senti Guido Ceccolini, avviene anche allora al di là del fatto che noi sappiamo che Malta e Cipro sono due buchi neri nel percorso dei migratori, certo, terribili, ma adesso ci torniamo, però quello che voglio dire, quando uno spara a un capovaccaio, a un rapace, a un falco, eccetera, eccetera,
sì,
non lo fa per, come dire, mangiarselo, ammesso che abbia senso ancora mangiare gli uccellini, sia ben inteso, ma intendo dire, qual è la ragione per cui uccidono queste meravigliose creature?
Allora, una piccola premessa, che in Italia, in Calabria e Sicilia, i falchi pecchiaioli li mangiano, questo è vero, quindi mangiano anche i rapaci, una cosa... per me orrenda,
sì,
ma non solo, ma anche se mangiano un pettirosso, un passero.
Ah, figuriamoci, ma certo, sì, ma ecco, certo. Però pensavo, ecco, che Malta, pensavo invece, ecco, che i rapaci, non, almeno quelli non venissero mangiati, no? Invece anche i rapaci vengono mangiati.
No, i pecchiaioli senz'altro, perché ci sono delle leggende sul fatto che hanno la carne migliore, sono cose,
sì,
assurde, pazzesche.
Certo.
Per quanto riguarda invece Malta, il motivo principale per cui vengono uccisi i rapaci, cicogne nere, bianche, qualsiasi uccello, specialmente se è raro o rarissimo, perché c'è un commercio enorme di uccelli imbalsamati, un traffico tipo droga, che per cui in maniera nascosta c'è, diciamo, un punto nevralgico di commercio di animali protetti, imbalsamati. Tant'è vero che Malta fece una specie di sanatoria dicendo: diteci quanti ne avete in casa di questi uccelli imbalsamati e vi lasciamo tenere come se fosse una cosa normale.
Vabbè,
E i maltesi, che sono 502.000 umani in un territorio piccolissimo, perché sono veramente una densità mostruosa, hanno ufficialmente, poi a vedere se è vero, 520.000 animali imbalsamati.
Cioè, che vuol dire che hanno più di uno, mettendoci dentro bambini, eccetera, vuol dire più di una testa.
Esatto, questi animali imbalsamati, poi cioè, tra loro c'è questa fissazione di tenere gli animali imbalsamati. Quindi, se io uccido un capovaccaio giovane, rarissimo a Malta di passaggio, io te lo vendo a 4, 5, 6 mila euro. Per cui chi spara lo fa per speculazione e per traffico di animali.
Ho capito.
Quindi Malta, oltre a ammazzare migliaia di uccelli, diciamo, consentiti, come le tortore, che stanno calando paurosamente in Europa e presto spariranno come la tortora migratrice americana, che ce n'erano miliardi, ora estinta, e continuano a sparare anche gli italiani, naturalmente, che segno da meno. Cioè, il bracconaggio lì è concentratissimo e purtroppo gli animali sono costretti a scendere a Malta avendo 11.000 cacciatori che sparano a qualsiasi cosa che voli. Se poi lo dici a loro, perché ho avuto diversi scontri e ti dicono che non è vero, che loro sono, non è vero niente, sono, nessuno mai denuncia un altro, sono talmente densi poi che non possono non vedere, se uno spara a una specie protetta tutti gli altri li vedono, qualcuno c'è intorno e praticamente sta, manca poco che dormano in piedi da quanti sono, quindi è facile capire che non può essere che non vedano quello che succede. L'associazione BirdLife Malta si dà da fare, anche altri ornitologi si danno da fare, ma in una situazione in cui diciamo che il bracconaggio è legale, diciamo la verità.
Senti, Guido Ceccolini, del CERMA, quindi insomma lì la situazione comunque, diciamo che non c'è molta speranza, perché non si vede miglioramento da questo punto di vista.
Assolutamente no. No, per niente.
Peraltro, perché scusami, non voglio darla addosso ai maltesi, per quanto insomma mi fanno
arrabbiare. Ci mancherebbe altro, tanta gente ci hanno scritto dicendo che sono rimasti, che sono dispiaciuti, che anche i capi dell'associazione venatoria hanno scritto, che mi hanno scritto dicendo ci dispiace, noi queste persone, ma in verità non è così. Parlo di cacciatori. Per quanto riguarda il resto della popolazione, che sono 490.000 rispetto ai 11.000 cacciatori, chiaro che questi moltissimi non sono d'accordo su queste stragi che vengono compiute. D'altronde anche in Italia.
Stavo appunto dicendo che io ho in mente, ad esempio, che c'è l'operazione Adorno, che viene fatta dai carabinieri forestali tutti gli anni proprio contro il bracconaggio in Sicilia, nel passaggio dello stretto di Messina, dove la questione mi spiegava uno di questi carabinieri forestali, mi spiegava che si chiama Operazione Adorno perché c'era questa usanza, dal mio punto di vista barbara, non so come definirla altrimenti, che era quella appunto di adornare gli usci di casa con il cadavere di questi rapaci, insomma, quindi qualcosa di tribale e allucinante, insomma, 2021, ecco.
Volevo precisare, a proposito di questi carabinieri forestali, che hanno stipulato un accordo con l'ISPRA e c'è adesso anche un piano antibracconaggio, per cui nell'ambito del progetto LIFE i carabinieri forestali seguono i capovaccai attraverso di noi e l'ISPRA, che gli diamo i punti, i fix ogni momento, il GPS, seguono praticamente passo passo quasi i capovaccai, per cui ora, dopo che è stata morta nel 2018, non erro, c'è morta Clara,
sì,
nel Trapanese, non è più successo che sia stato il bracconaggio sui nostri liberati, perché il corpo forestale, i carabinieri forestali si sono attivati in maniera notevole e hanno reso possibile il fatto che almeno per l'Italia ci si salva. Purtroppo quando serviva Malta non poteva fare niente, non è l'Italia.
Certo.
E per quanto riguarda il bracconaggio in generale, ora c'è proprio un piano di azione contro il bracconaggio del corpo forestale, del, se ritorno all'antico nome, diciamo, carabinieri forestali, i quali stanno agendo in maniera notevole. Ogni giorno si leggono notizie di sequestri, sì, di cose che mettono in luce una situazione drammatica di delinquenza ambientale illimitata.
Sì.
Però d'altro canto fa vedere che i carabinieri forestali stanno veramente agendo in maniera positiva,
sì,
e ben determinata per stroncare o ridurre drasticamente questo fenomeno.
Certo. Senti, peraltro, a proposito di barbarie, proprio nei giorni scorsi sono stati sequestrati, non mi ricordo più quanti, cadaveri di ghiri usate dall''Ndrangheta come banchetto celebrativo, diciamo così, a proposito, no, delle storture che possono esistere nella nostra, anche nel nostro paese. Però, Guido, volevo dirti una cosa, mancano pochi minuti, tu sei stato proprio, sì, nei giorni scorsi a trovare un po' di capovaccai, sei stato nel Parco del Velino, dico bene?
Sì, non capovaccai, che lì non sono estinti da anni, non abbiamo fatto nessuna reintroduzione in quel luogo. E la zona, l'Abruzzo in generale, i parchi nazionali dell'Abruzzo sono uno scrigno di biodiversità per molte specie, compreso l'orso, ho sentito,
sì,
quella, purtroppo, della notizia della,
sì,
morte.
Sì,
sì, però sono 500.000 ettari globali di aree protette, dove ci sono condizioni ancora ideali, dove l'uomo, proprio l'uomo, con l'allevamento allo stato brado, non sono allevamenti intensivi,
sì,
di bovini o cavalli tenuti dentro le stalle, ma liberi, sono ambienti che magari sono poi poche linee elettriche, ambienti veramente ben conservati,
sì,
ben conservati, dove c'è il grifone, grazie a un'introduzione fatta dal Corpo Forestale dello Stato nel 1993, attraverso praticamente il, diciamo, il fautore è stato il dottor Stefano Allavena, generale, quale è il mio amico, ed ha lavorato per introdurre la specie, e ora ci sono 350 esemplari di grifone. Io,
sì,
ho visitato da lontano, adesso poi non è anche periodo di nidificazione, quindi non c'è nessun pericolo, a parte che ero rimasto sempre a distanze stratosferiche, e ho potuto ammirare, almeno in due giorni che sono rimasto nella zona, il velino, eccetera, ammirare questi animali stupendi, che sono anche degli spazzini naturali meravigliosi,
sì,
un animale more, loro in poco tempo lo spolpano, riescono a togliere di mezzo ogni possibilità di diffusione di malattie, hanno degli stomaci che digeriscono praticamente tutto,
sì,
e noi da anni, io specialmente, in particolare da anni, spero che vengano fatte altre reintroduzioni, tipo il gipeto, che,
sì,
potrebbe stare, sarebbe in situazione perfetta nel centro Italia, e anche l'avvoltoio monaco, che nidifica su alberi, e lì ci sono anche foreste magnifiche dove potrebbe nidificare. Il cibo non manca.
Sì.
Abbiamo fatto uno studio di fattibilità proprio per il gipeto nel 2010, che purtroppo dopo 11 anni è ancora, diciamo, rimasta lettera morta. La nostra intenzione e anche di favorire questo ritorno del gipeto. C'è già sulle Alpi, non, in Italia è estinto, adesso c'è, diciamo, è abbastanza ben insediato nelle Alpi, e sarebbe bene che anche nell'Appennino, almeno centrale, ritornasse.
Certo, certamente. Senti, Guido Ceccolin del CERM, il centro Rapaci Minacciati, il nostro povero capovaccaio, la nostra povera Isabel, ecco, io mi immagino la rabbia, il dolore per voi, che, insomma, Isabel l'avete cresciuta seguendola passo passo, quando poi tutti questi sforzi e tutta questa vita, insomma, viene buttata così, credo che sia un dolore enorme, oltre alla rabbia, o no? O ci si fa l'abitudine, Guido?
Ma no, no, l'abitudine ci si fa assolutamente. Poi c'è il fatto di dispiacere diretto, cioè tu gli hai messo l'uovo in incubatrice, ti lasci il piccolo, glielo alimenti, lo segui, fai in modo che cresca, è perfetto, meraviglioso, pronto a essere liberato, gli metti da... Poi quando lo liberi ti viene il magone, come si dice.
Immagino, ecco, bene.
E qualcuno ci ha detto, ma perché li liberate sapendo che muoiono? Ma noi ci comportiamo come se ci fossero 3-4 coppie in più in Italia di capovaccaio. Per come quando li liberiamo hanno le stesse chance di quelli, le 10 coppie che ci sono in Italia, sì, selvatiche. Sì. E noi le fate diventare virtualmente, invece di 10 sono 13-14 coppie, sperando che così si possa... Certo, se noi riusciamo ad avere 30-40 capovaccaio all'anno sarebbe meglio, ma non si riesce proprio.
Certo.
A questo punto questi animali muoiono, hanno problemi, eccetera, come quelli che sono nati in natura. E ci si rende conto qual è la strage.
Sì.
Perché se noi ne liberiamo 5 e di questi 3 riescono ad attraversare l'Africa e poi per ritornare in Italia devono passare 3-4 anni e poi... Cioè è una cosa incredibile di come sia difficile che la specie possa riprendersi.
Decisamente.
Noi ce l'auguriamo.
Lo so.
Ci sono anche dei problemi, un gravissimo problema che nessuno affronta perché si pensa solo ai soldi e al turismo, è l'arrampicata. La gente che si arrampica sulle pareti rocciose del meridione ha occupato tutte le pareti buone, sono rimaste piccole zone dove non si può scalare.
Sì.
I parchi nazionali, gli stessi parchi nazionali non proibiscono questa attività, anzi le incentivano.
Ci dobbiamo tornare, Guido, su questo tema che è effettivamente pochissimo affrontato, però io purtroppo ho finito il tempo, quindi devo salutare Guido Ceccolini del CERM, Centro Rapaci Minacciati. Stiamogli vicino perché fanno un lavoro straordinario e veramente grazie per quello. Per quello che fate, insomma.
Noi abbiamo una pagina Facebook, non
certo.
Il sito, diciamo che è un po' abbandonato per motivi di tempo. Però la pagina Facebook possono leggere tutte le notizie su
le storie,
quello che facciamo.
Certo.
E se vogliono anche aiutarci con piccoli finanziamenti, diciamo,
sì,
donazioni, noi siamo. Li usiamo solo per questo, non abbiamo lo stipendio,
certo,
i soldi.
Certo, Guido, un abbraccio, sì, grosso, ti devo proprio salutare, grazie davvero.
Va bene.
Un abbraccio, ciao. Guido Ceccolini, lo lasciamo, ci sentiamo domani alle 16. Intanto Fabrizio aveva scritto mettere gli idioti su una mongolfiera e fare il tiro agli idioti. Va bene, è un altro modo di affrontare le cose. Ciao a tutti da Cecilia Di Lieto, a domani. Ricordate la pagina Facebook, considera l'armadillo. Ciao.